E buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Ondarossa.info, il sito da cui potete anche ascoltarci in streaming. E come ogni lunedì sera, questa è Entropia Massima. Ciclo tecnologico questa sera, parliamo ancora di intelligenza artificiale. Puntata 4 del nostro ciclo tecnologico, continuiamo il viaggio attraverso le varie dimensioni della cosiddetta intelligenza artificiale. Questa sera il tema quello del lavoro, quindi intelligenza artificiale e il lavoro, un tema che abbiamo già portato da questi microfoni più volte, e lo facciamo questa sera con un ospite che torna a trovarci dopo qualche mese. Antonio, ciao, ci senti?
Ciao, vi sento.
Grazie e benvenuto nella nostra trasmissione. Antonio Casilli è un professore di sociologia presso Telecom Paris, la scuola di ingegneria delle telecomunicazioni del Politecnico di Parigi, e ricercatore associato presso la scuola di studi avanzati in scienze sociali. La sua ricerca si concentra sulla comunicazione mediata dal computer, sul lavoro e sui diritti fondamentali. È stato commentatore regolare a La Grande Table e Place de l'Étoile su France Culture, quindi sulla radio, su Radio France, e ha scritto un libro, Schiavi del click, sottotitolo Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo, che è stato il motivo per cui lo abbiamo invitato precedentemente a parlare da questi microfoni. Antonio, oggi si parla moltissimo di intelligenza artificiale sui media mainstream, è un argomento che troviamo quotidianamente sulla stampa, online. Gli addetti ai lavori in realtà se ne sono sempre occupati e se ne continueranno ad occupare, per fortuna, nonostante le tante narrazioni inesatte e fuorvianti che oggi vengono divulgate. Il tuo libro è uscito ormai nel 2020 ed ha portato il discorso in una platea più ampia, facendo chiarezza su molte questioni, prima fra tutte quella della trasformazione del lavoro, anche smascherando le logiche economiche di questa nuova forma di capitalismo, spesso denominata anche da noi capitalismo della sorveglianza. Dal 2020 ad oggi cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato?
Beh, allora, tanto per cominciare, lo diamo come annuncio, il mio libro ha una serie di aggiornamenti e quest'anno stesso uscirà nella versione americana nell'autunno, con un titolo diverso rispetto a quello italiano, si chiama Waiting for Robots, è lo stesso libro che continuo a pubblicare in realtà dal 2019 e purtroppo per me non ci sono dei cambiamenti in meglio, ma si prosegue nella stessa direzione, ovvero sia di proporre questo discorso dell'automatizzazione a tutti i costi del lavoro, ma di tutta una serie di aspetti della vita umana, che purtroppo è largamente favolistico come discorso, nel senso che è irrigato da una serie di miti e di bugie anche, che sono di natura commerciale. Allora, la cosa che naturalmente ha cambiato moltissimo, almeno a livello del discorso pubblico, del dibattito pubblico, la situazione dal 2019 in poi, sono due le cose. Il primo è stato il Covid, che ha fatto esplodere i contatori, se vogliamo, delle persone che sono impattate dalla intelligenza artificiale nel loro lavoro, perché se pensiamo giustamente allo smart working, se pensiamo alla generalizzazione del telelavoro, se pensiamo a tutta una serie di dinamiche anche economiche, di precarizzazione sempre più spinta di tutta una serie di professioni, mestieri, eccetera, eccetera, effettivamente questa è una conseguenza che articola da una parte la pandemia, la crisi sanitaria, e dall'altra la tecnologia. E poi c'è stato un grande passo in avanti, alcuni direbbero, ma anche un pericoloso passo verso un precipizio tecnologico, che è stato l'arrivo delle intelligenze generative, i cosiddetti large language models, oppure si chiamano anche modelli fondamentali, come ChatGPT e come tutta una serie di altre tecnologie, di altre intelligenze artificiali, che sulla carta propongono di fare, di automatizzare tutta una serie di attività umane, tra cui per esempio, non lo so, la creazione di testi o di immagini o di video o di audio in certi casi, ma che in realtà sono molto, hanno bisogno di una quantità enorme di lavoro umano. E questo lavoro umano però è un lavoro che non è riconosciuto, che non è visibile, perché in alcuni casi è negato, nel senso se ne nega l'esistenza, e in altri casi è in realtà delegato e esternalizzato verso dei paesi lontani dalle nostre società e che non necessariamente fanno parte, diciamo, della nostra visuale quotidiana.
Ecco, come si è trasformato quindi il lavoro? Sicuramente c'è stata una parcellizzazione, questo è il termine che vediamo utilizzato, e anche il cottimo, diciamo, che invece è un concetto che conosciamo molto bene, tradizionale nel mondo del lavoro. Quali sono state le trasformazioni, come hanno impattato sul lavoro?
Allora, diciamo che ci sono state delle trasformazioni che in Italia sono talmente comprensibili che sono quasi delle ovvietà, ovvero sia effettivamente una tendenza alla precarizzazione dell'impiego, alla destabilizzazione, all'erosione di tutta una serie di diritti e di tutele legate al lavoro, e una tendenza che, ripeto, in Italia è confermata dagli anni 70 in realtà, verso la creazione di nuovi tipi di professionalità, che sono quelle parasubordinate, ovvero sia di persone che non godono di tutti i diritti delle persone salariate, subordinate, formalmente impiegate, ma che hanno purtroppo tutti i doveri e tutta una serie di svantaggi. Quindi questa è una situazione che si è radicalizzata, è diventata ancora più grave, ed è difficile da far comprendere per diversi motivi, ripeto, perché in Italia è un'evidenza, un'ovvietà, mentre invece all'estero è effettivamente una cosa che è talmente nuova, se lo diciamo in Germania o in Francia, dove ancora il lavoro è concepito in termini di lavoro impiegato con un posto fisso a tempo determinato, non si vede che cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo è che sostanzialmente, con l'arrivo di tutta una serie di nuovi attori economici e tecnologici, che sono le piattaforme come Meta, come Amazon, come OpenAI, perché no, c'è stato un cambiamento, nel senso che queste piattaforme devono funzionare in una maniera diversa rispetto alle aziende tradizionali, hanno bisogno di creare legami con tutta una serie di fornitori, di mezzi di pagamento, di utilizzatori, di consumatori, di lavoratori, eccetera, eccetera, e quindi devono riuscire a frammentare i loro processi produttivi in una maniera talmente fine, talmente sofisticata, che le attività, i processi produttivi sono ridotti a quelle che noi chiamiamo dei microtask, ovvero sia delle micromansioni. E queste micromansioni, allora, il caso più palese, più visibile, sarebbe costituito dai riders, oppure sarebbe costituito dagli autisti di Uber. Queste sono delle mansioni, delle persone sono pagate a domanda, a mansione, a consegna, a tragitto, ma sono anche delle persone il cui lavoro è riconoscibile, perché vediamo in strada dei riders. Invece quello che non vediamo in strada è che c'è tutta un'altra galassia di nuovi mestieri, di persone che sostanzialmente fanno i rider, ma non consegnano cibo, ma consegnano piuttosto dati, e queste persone noi li chiamiamo dei microlavoratori. Microlavoratori significa delle persone che sono pagate a cottimo, sono pagate pochissimo, per tele lavorare e produrre dati, informazioni, a volte contenuti, questi dati, queste informazioni, questi contenuti servono in realtà a nutrire le intelligenze artificiali. Ti do soltanto questo esempio perché è un esempio che è stato, diciamo, sotto gli occhi di tutti. ChatGPT, se ti ricordi, è stato lanciato nel novembre del 2022. Due mesi dopo la rivista americana Time pubblicava una grande inchiesta che svelava che c'erano diverse centinaia di persone in Kenya che di mestiere facevano ChatGPT. Facevano ChatGPT nel senso che erano persone che addestravano l'intelligenza artificiale, la quale non esiste se non ci sono degli addestratori umani, quelli che si chiamano appunto i microlaboratori. E quindi il mio mestiere degli ultimi anni, in realtà da quando è cominciato il Covid, è stato letteralmente di girare il mondo come ricercatore universitario per intervistare queste persone in posti dove non ti immagineresti di avere dei grandi tecnopoli. Non sono andato negli Stati Uniti, non sono andato in Germania o in Estonia, ma mi sono ritrovato in posti come l'Egitto, l'India oppure il Madagascar, dove ci sono tantissime persone che lavorano per fare l'intelligenza artificiale, che sono pagate pochissimo. Giusto per dirti, le persone che intervistavamo l'anno scorso in Madagascar sono pagate 100 euro al mese per addestrare dell'intelligenza artificiale. Le persone che stiamo intervistando adesso in questo periodo in Kenya sono pagate qualcosa tipo $1.35 all'ora per addestrare ChatGPT. Quindi stiamo parlando veramente di remunerazioni bassissime e delle condizioni spesso del tutto precarie.
Ecco, sicuramente quello della precarizzazione è uno degli spettri di questo nuovo corso e il timore dei lavoratori anche dalle nostre parti, però dalle nostre parti prevale invece di più una paura per la perdita di posti di lavoro che verrebbero poi soppiantati a favore di altri. Ecco, quali sarebbero questi altri?
Allora, quali sarebbero questi altri? Tanto per cominciare, la retorica, se vogliamo, e lo dico subito, per me il mito è che questi lavoratori e questi posti di lavoro saranno sostituiti da dei robot o dei processi artificiali o dei processi automatizzati. Ora, il problema è che questi processi automatizzati non esistono e se io dovessi fare una scommessa non esisteranno nemmeno, perché nemmeno in futuro, intendo dire, perché la realtà è che quello che vediamo è che il lavoro distrutto, o piuttosto i posti di lavoro distrutti nel nord del mondo, sono di fatto trasferiti a basso prezzo e in condizioni economiche e contrattuali molto meno vantaggiose per i lavoratori in paesi di esternalizzazione, quei paesi, quelli che si chiamano di offshoring, come appunto per esempio le Filippine, l'India, diverse parti dell'Africa, diverse parti dell'America Latina. Ecco, quindi quello che succede è che viene annunciato sistematicamente ogni volta che c'è un piano di licenziamenti questo è dovuto al fatto che c'è una nuova tecnologia e che purtroppo i giochi sono cambiati, il progresso è inarrestabile, non possiamo farci niente. Però è chiaro che questo è un discorso padronale che è largamente performativo, cioè sarebbe dire che è più che altro uno spettacolo per spaventare e zittire i lavoratori, i sindacati e tutta una serie di altre forze vive della società, ma che la realtà è un'altra. Io ne parlo di questo perché in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane in realtà, sto seguendo un caso qui in Francia di un'azienda che si trova esattamente in questa situazione. È un'azienda che per anni si è occupata di fare inchieste stampa oppure riviste, di controllare la reputazione per esempio online di aziende e via di questo passo, che da un giorno all'altro ha annunciato di voler licenziare praticamente i due terzi dei loro salariati in nome di ChatGPT, che è arrivato e che può prendere il posto di questi esperti di reputazione online. Però si è scoperto subito, immediatamente, che ChatGPT, o piuttosto la soluzione di intelligenza artificiale che loro vantavano, non esisteva, non era stata mai costruita, mai stata progettata nemmeno, è che in realtà tutto questo lavoro, che non veniva svolto più da queste 200 persone licenziate e non veniva certo svolto da un'intelligenza artificiale che non esiste, era in realtà stato delegato a una serie di lavoratori in un paese africano che ancora una volta venivano pagate poche decine di euro per svolgere lo stesso lavoro che invece qui in Francia sarebbe stato pagato diverse migliaia di euro al mese. Quindi questo è un caso come tanti, ma posso assicurarti che ce ne sono tantissimi, che noi da diversi anni non facciamo che documentare dei casi in cui ogni volta che si annuncia che c'è l'intelligenza artificiale, i robot, un nuovo processo automatico, eccetera eccetera, sistematicamente basta scavare un po', basta grattare un po' sotto la superficie e si scopre che in realtà c'è un lavoro sottopagato che è stato delegato a qualcuno dall'altra parte del mondo, ecco.
Sì, quindi una retorica funzionale, diciamo, al profitto, al taglio dei costi. E quindi
se posso permettermi di aggiungere, certo, una retorica che è particolarmente pericolosa, perché dal punto di vista politico ha un colore che è nauseabondo, è un nero profondo, nel senso di fascista, nel senso che se vediamo quali sono le retoriche utilizzate da queste aziende per licenziare queste persone, sono una retorica che loro non esitano a definire come di grande sostituzione tecnologica. Grande sostituzione tecnologica, evidentemente alle orecchie di tutti questo risuona, ha degli echi terribili, perché le teorie della grande sostituzione etnica invece sono il cavallo di battaglia purtroppo delle estreme destre dappertutto nel mondo, e sostanzialmente noi vediamo che gli stessi argomenti retorici di un arrestabile arrivo di non in questo caso dei migranti, ma dei robot, vengono utilizzati dal padronato, e questo lo si vede anche perché poi alla fine se andiamo a vedere i discorsi di certi esponenti dell'estrema destra europea, non esitano a dire che c'è la grande sostituzione degli immigrati, ma c'è anche la grande sostituzione dei robot, e quindi bisogna starci attenti. Quindi sono loro stessi che stanno riciclando queste loro retoriche, e questo è pericolosissimo, quando poi invece sono delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di lavoratori, quando sostanzialmente sono le classi popolari operaie che riprendono loro stessi questo discorso e che si immaginano che ci sia un'invasione non degli immigrati ma dei robot. Si sta cascando in una retorica che è puzza di fascismo.
Assolutamente. Bene, allora prendiamoci una pausa musicale e vi facciamo ascoltare un brano dei Pax, Honey.
Clean.
Allora, torniamo in voce ad Entropia Massima. Questi erano i Pax. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e lavoro, e nella prima parte della trasmissione abbiamo visto un po' insieme ad Antonio Casilli il discorso dei microlavori, quindi della parcellizzazione dei lavori e del precariato che ne deriva. E a questo punto, Antonio, ti faccio una domanda un po' provocatoria, no? Stiamo parlando appunto di compensi irrisori per microlavori, però sappiamo anche che la buriana del digitale funziona grazie all'apporto di dati degli utenti, che gli utenti forniscono gratuitamente, quindi addirittura una forma molto più che sfruttata, senza compenso. E come possiamo articolare il discorso facendo un paragone tra i microtask sottopagati e i task non pagati e spesso anche involontariamente concessi?
Allora, no, in realtà non la trovo una domanda provocatoria, al contrario, credo che sia stata la cosa sulla quale ho insistito per diversi anni, diciamo che quando si parla di fornire lavoro gratuito o piuttosto lavoro non pagato, ancora una volta nel contesto italiano, tutti siano pronti, anche semplicemente basandosi sulla propria esperienza, ad essere d'accordo sul fatto che tantissime volte si lavora per non essere pagati. Si lavora per non essere pagati perché può essere dell'ordine della truffa, perché si è stati truffati dal proprio datore di lavoro, oppure perché diciamo che ci sono tutta una serie di situazioni come gli stage o come una serie di altre situazioni diciamo semi volontarie nelle quali ci si ritrova effettivamente a fornire forza lavoro senza essere remunerati. Questo su internet è spinto all'estremo, perché da diversi decenni oramai internet si basa non soltanto sulla produzione di contenuti da parte degli utilizzatori, pensiamo per esempio, non lo so, tutti i social network come Instagram, come TikTok, che sono interamente basati sul fatto che ci siano dei lavoratori non riconosciuti che producono questi contenuti, che siamo noi tutti, e che solo qualche volta, in rarissimi casi, riescono a diventare quelli che si chiamano i creatori o gli influencer, ma sono veramente dei casi minuscoli, che sono meno dell'1% della base utilizzatori. Il resto, noi tutti, continuiamo a inviare e a pubblicare contenuti da, ripeto, diversi decenni, e questi contenuti poi sono utilizzati prima per dare ricchezza, dare vivacità a questi social, ma poi dall'altra sono anche utilizzati per preparare dei processi algoritmici. Allora, negli anni passati era soprattutto per permettere di analizzare i nostri dati e alla fine fare della pubblicità personalizzata. Adesso il modello d'affari sta cambiando da quando c'è ChatGPT e tutti gli altri, sostanzialmente, e vediamo grandi piattaforme come Meta, Facebook sostanzialmente, o Reddit o Instagram, che annunciano allegramente che si stanno servendo dei dati degli utilizzatori per addestrare le loro nuove intelligenze artificiali. Quindi si è passati da una situazione nella quale questi contenuti e dati venivano utilizzati per essere monetizzati a scopi pubblicitari, a un'altra monetizzazione a degli scopi di automatizzazione. Quindi la situazione non è divertente, ma è anche estremamente chiara, nel senso che riconosciamo chiaramente, oramai conoscono sempre più gli stessi proprietari di queste grandi piattaforme, che senza il contributo gratuito, purtroppo, perché non pagato, non remunerato, degli utilizzatori, che sono considerati come dei consumatori, non si potrebbe proprio proseguire nello sviluppo di queste tecnologie. Allora, qual è la differenza, per venire alla tua domanda, tra questo lavoro non pagato di noi spesso nel nord del mondo e il lavoro invece micropagato, mal pagato, sottopagato di persone che fanno dei microtask dall'altra parte del globo, e beh, in realtà la differenza è minima. Noi stessi abbiamo intervistato, noi significa io e i miei collaboratori in un gruppo di ricerca che si chiama Deep Lab, abbiamo intervistato diverse persone che erano pagate quasi zero per svolgere delle task, cioè una task può essere pagata in paesi come le Filippine, per esempio, 0,0001 centesimo di dollaro. Quando siamo pagati 0,0001 centesimo oppure siamo pagati 0,0000 ci siamo quasi, ecco. La faccenda è che giustamente per noi essere pagati una frazione di centesimo o zero è quasi del tutto indifferente, mentre invece in altri paesi il costo della vita è talmente basso e le remunerazioni sono talmente deboli, sono talmente basse, che anche quella frazione di centesimo può fare una differenza.
Ecco, questo è molto, molto chiaro, sì, in effetti. Tu sai che già da molti anni ormai si è chiarito, insomma, questo. Ci sono anche dei movimenti di persone che chiederebbero di essere pagate, vorrebbero essere pagate per questi task involontari che compiono, uh-huh, per la fornitura di dati. Questo trovo che sia interessante, no? In un momento in cui dall'altra parte del mondo abbiamo questi problemi devastanti di precariato, qui sembrerebbe quasi che volessimo entrare all'interno di questo mondo di lavoro informale e uberizzato, no? come mm-hmm, dicevi tu.
Allora, no, dici bene effettivamente che è interessante questo tipo di movimenti, è anche piuttosto pericoloso, perché spesso non ci si rende conto che sostanzialmente questo tipo di lavoro, come dire, se noi riuscissimo a far riconoscere per esempio a Facebook che ogni click che facciamo, ogni foto che pubblichiamo su Instagram, ogni post che pubblichiamo su Facebook o Twitter o LinkedIn deve essere pagato una piccola somma, chiaramente, perché si tratterebbe di un mini contributo, sostanzialmente stiamo diventando noi stessi di fatto, e anche dal punto di vista dello statuto contrattuale, dei microlavoratori, quindi stiamo sostanzialmente accettando di giocare il gioco al massacro che altre persone dall'altra parte del mondo, ma poi diciamoci la verità, anche in Italia ho intervistato persone che facevano microlavoro, li ho intervistati in Francia, ce ne sono oramai purtroppo in tantissimi paesi d'Europa. Quindi sostanzialmente, ecco, attenzione che cosa si desidera. Essere pagati a cottimo per ogni dato può sembrare una cosa divertente, ma in realtà è una trappola mortale. È una trappola mortale che va verso non soltanto la cottimizzazione, la frammentazione dei lavori, dei mestieri stessi, ecco, insomma, delle forme di lavoro stesse, ma anche va verso una tendenza alla informalizzazione. Dico informalizzazione perché le persone che microlavorano non è che hanno un contratto di lavoro standard, quello che viene riconosciuto dall'Ufficio Internazionale del Lavoro o dalle grandi istituzioni delle Nazioni Unite. Non stiamo parlando di persone, quelle che intervisto io normalmente in Venezuela, non so, in Egitto, non stiamo parlando di persone che hanno un contratto di lavoro che gli assicura, che ne so, la pensione, l'assicurazione sulla salute, i congedi maternità e via di questo passo. No, al contrario, stiamo parlando di persone che stanno in una situazione di estrema precarietà, estrema informalità, e rischiamo di finire sempre più in una situazione di estrema informalità se consideriamo che il nostro futuro è dato da questo lavoro digitale che si apre a tutti e che l'unica cosa che bisogna aggiustare è semplicemente di farsi pagare un pochettino. No, non è la sola cosa che dobbiamo aggiustare, dobbiamo anzi fare in modo che per tutti a livello globale ci sia un riconoscimento di questi diritti, e che questo riconoscimento vada anche nel senso di, in certi casi, formalizzazione, nel senso che alcune persone devono essere di fatto trasformate in salariati, perché in alcuni casi noi abbiamo incontrato effettivamente le persone che lavoravano a tempo pieno da diversi anni e che quindi erano di fatto salariati, ma in altri casi invece possiamo anche vedere delle situazioni nelle quali possiamo spingere più in là e superare anche la struttura del salariato classica, purché sia scelta in maniera cosciente e consensuale dai lavoratori stessi.
Ecco, allora parliamo anche di reddito universale, perché in questo discorso, tra questi movimenti, ci sono anche quelli che vorrebbero un riconoscimento appunto sotto forma di reddito per tutti e tutte, anche in considerazione del fatto che grazie all'automazione, se riusciamo ad essere più efficienti nelle lavorazioni, il surplus prodotto potrebbe essere distribuito in questa forma. Cosa ne pensi?
Allora, ne penso che, diciamo che faccio parte di coloro che da tanti anni oramai riflettono al reddito universale di cittadinanza. Le cose sono cambiate tantissimo. L'ho preciso, io non sono un giovanissimo, diciamo così, e soprattutto ho lasciato l'Italia 25 anni fa. Nel frattempo il reddito universale non soltanto è diventato una cosa che non era soltanto ristretto a qualche circolo di estrema sinistra, ma è diventato anche un cavallo di battaglia per tutta una serie di libertariani e anarcocapitalisti, e poi c'è stato anche, diciamo, l'introduzione del reddito in quanto sussidio di disoccupazione da parte del Movimento 5 Stelle qualche governo fa. Quindi sostanzialmente in Italia la situazione e la percezione del reddito è cambiata tantissimo. Però il punto di partenza è che sostanzialmente il reddito di cittadinanza è una maniera di redistribuire una ricchezza sociale, quindi può essere ottenuta attraverso per esempio l'imposizione sulle aziende, oppure sui profitti, oppure sui patrimoni, e una redistribuzione che è universale perché assicura a tutti uno stesso livello di reddito. Qual è il problema, o qual è piuttosto l'inghippo attuale? Beh, l'inghippo attuale è che tantissime persone, tra cui per esempio anche delle persone particolarmente disgustose tipo Zuckerberg o Musk, si sono loro stesse appropriate di questo concetto del reddito universale e dicono: beh, scusate, siccome vi licenzieremo tutti, a sto punto vi diamo questo contentino del reddito universale. Questa è un'ennesima diciamo manipolazione e appropriazione pericolosissima da parte di questi personaggi della estrema destra come Musk, perché sostanzialmente è anche basata ancora una volta su questa idea fasulla per la quale i robot arriveranno e prenderanno i nostri posti di lavoro. Se i posti di lavoro sono distrutti, non sono i robot che li distruggono, sono i padroni che li distruggono e usano i robot come scusa. Quindi il fatto di utilizzare il robot come scusa e il reddito di cittadinanza come contentino è la parte pericolosa, ma il reddito di cittadinanza in sé può essere uno strumento di sinistra e di estrema sinistra e di redistribuzione radicale del reddito, purché per esempio si combini con una forte imposizione sulle aziende stesse. Allora, quello che mi riguarda, perché poi non sono l'unico a pensarla questa cosa, ed è una riflessione che si fa da oramai più di un decennio in diverse parti d'Europa, è che sostanzialmente le grandi piattaforme di internet e le grandi aziende produttrici di intelligenza artificiale oggi si basano sui dati che sono prodotti dagli utilizzatori, e allora sostanzialmente dobbiamo riconoscere che gli utilizzatori sono dei produttori di ricchezza collettiva. Quindi riconosciamo che queste aziende devono essere tassate e pesantemente, e come si dovrebbe fare, come purtroppo non si fa, e che sulla base degli introiti fiscali tratti da queste aziende si può procedere a una redistribuzione che non sarà una remunerazione individuale e che quindi rischia di metterci in una situazione di cottimo generalizzato, ma sarà invece una situazione nella quale si distribuisce a tutti indipendentemente da quanto hanno lavorato o non lavorato e sulla base del fatto che sono cittadini, se vogliamo, di una infrastruttura tecnologica nella quale si ritrovano, perché comunque stiamo parlando di paesi, soprattutto nei paesi del nord, con dei tassi di penetrazione di internet sia a livello di smartphone sia a livello di laptop che sono quasi del 90%, quindi stiamo comunque parlando di una penetrazione fortissima di queste tecnologie.
Ecco, se queste sono le riflessioni, le rivendicazioni, le richieste che arrivano dal nord del mondo, dal sud del mondo, quindi inteso non in senso geografico, come giustamente hai detto te, il sud del mondo può essere anche nelle nostre periferie, da quelle parti invece quali sono diciamo gli elementi in questo momento di divertenza o le resistenze che sono messe in atto, se già esistono?
Allora, esistono e non so se sarai sorpreso di sapere che sono sostanzialmente completamente allineate con quelle che si sono nel nord del mondo, ed è da diversi anni che succede questo. Allora, tanto per cominciare, ci sono delle persone, dei collettivi e delle comunità che cercano di sviluppare delle piattaforme alternative, delle tecnologie alternative. Allora c'è stato un grande movimento a partire dal 2016 a livello globale che si parecchio manifestato in paesi come gli Stati Uniti e l'India, cooperativismo delle piattaforme, quindi l'idea di fare delle piattaforme alternative che siano più etiche, che redistribuiscano in maniera corretta ai loro lavoratori e utilizzatori. E comunque, voglio dire, questo è un movimento che va avanti con qualche difficoltà, perché purtroppo è difficile trasformare delle piccole cooperative tecnologiche, che ne so, per esempio una piattaforma di produttori di fotografie oppure una piattaforma di autisti tipo Uber, ma un Uber del popolo, è difficile trasformarlo in qualche cosa che è su scala mondiale, perché il problema è sempre quello che in tecnologia si chiama la scalabilità. Poi ci sono tutta una serie di altre vere vertenze conflittuali, sindacali. Allora, non soltanto per esempio le piattaforme del tipo, ancora una volta abbiamo citate, Uber, Deliveroo, Glovo, eccetera, eccetera, sono al centro di un vero tifone sindacale a livello nazionale in Europa, in diversi paesi d'Europa in realtà, ma anche a livello internazionale. Con il Covid abbiamo visto l'America Latina che si è completamente ribellata a livello di utilizzatori, di lavoratori di servizi tipo di rider, che lì si chiamano con altri nomi, si chiama Rappi per esempio, uno dei più famosi. Ecco, questi hanno organizzato dei scioperi che sono durati mesi e mesi e che hanno riguardato praticamente non lo so, la metà di due continenti, ecco. Quindi particolarmente efficaci, particolarmente visibili, particolarmente legati anche a quello che succede a livello internazionale e anche con dei legami con l'Europa. Allora, per esempio, tra qualche giorno, ovvero sia dopodomani stesso, mercoledì, saremo io e i miei collaboratori a Bruxelles, nel Parlamento europeo, dove si organizza un forum che si chiama il Forum Transnazionale delle Alternative all'Uberizzazione, nella quale non si parla soltanto di lavoratori uberizzati del tipo autisti o ciclofattorini, rider, eccetera, eccetera, ma anche di un altro tipo di rivendicazioni che sono legate invece a questi lavoratori di cui parlavo, ovvero sia i microlavoratori, ma anche dei lavoratori a cottimo che conosciamo tanto, perché se ne parla tanto nei media, che sono per esempio i moderatori di Facebook o quelli che addestrano, non lo so, appunto ChatGPT. Ecco, noi abbiamo invitato quest'anno, siamo riusciti a invitare delle delegazioni di lavoratori e lavoratrici di questi nuovi mestieri, quindi quelli che addestrano i dati, quelli che preparano che moderano i contenuti e via di questo passo, e queste persone anche stanno organizzando tutta una serie di iniziative. Allora, iniziative di che tipo? Per esempio in Kenya c'è stata la creazione del primo sindacato panafricano di moderatori di internet. In America Latina c'è stato un importante, in Brasile precisamente, c'è stata un'importante sentenza di un tribunale del lavoro nello stato di Sao Paulo, che ha praticamente regolarizzato un numero abbastanza impressionante, dell'ordine di qualche migliaia di persone che lavoravano per una piattaforma di addestramento di intelligenze artificiali. Questo nel 2022. Ecco, questi sono dei messaggi, dei segnali particolarmente forti del fatto che ci sono delle vertenze, ci sono delle litigation, come si dice, ci sono, ma anche semplicemente degli scioperi e dei movimenti di lavoratori che si mettono in atto per rivendicare cosa? Beh, regolarizzazione, protezione sociale, migliori remunerazioni, migliori condizioni di lavoro, evitare una serie di rischi di natura fisica o psicosociale. Fisica perché se sei un ciclofattorino magari rischi veramente di farti investire, psicosociale perché se sei un moderatore di internet magari hai piuttosto problemi del tipo che sei esposto a delle immagini traumatizzanti e particolarmente anche pericolose per la tua psiche a livello di stress post-traumatico, e allora in quel caso bisogna assicurare un altro tipo di protezione sociale e anche sanitaria.
Benissimo, allora facciamo ancora una pausa musicale e ascoltiamo Passionate Sunday dei Dancer.
Passionate Sunday.
Allora, di nuovo in voce ad Entropia Massima, stiamo parlando di intelligenza artificiale e lavoro. Riprendiamo in questa terza parte il discorso, e a questo punto parliamo del futuro del lavoro, quello che ci aspetta con l'intelligenza artificiale. Ecco, partirei da una domanda, Antonio, che sicuramente ti faranno praticamente tutti quelli a cui ti presenti e dici che lavoro fai, e quindi non potrai sottrarti. Parlando di trasformazione del lavoro, molti hanno la curiosità di sapere quali sono le competenze più importanti che nel futuro del lavoro diciamo serviranno, e quindi per prepararsi a questa trasformazione, no, in modo interessato vorrebbero saperlo. Ecco, quali sarebbero le competenze su cui puntare?
Allora, dico la verità, mi aspettavo un'altra domanda che mi fanno tutti, che è invece del tipo: ma una volta che avremo addestrato tutte le intelligenze artificiali non ci sarà più bisogno di questi lavoratori. In realtà mi fanno anche questa che hai fatto tu in questo momento. E di solito quello che rispondo è che bisogna stare attenti quando giochiamo il gioco delle competenze, giochiamo il gioco delle skills, come si dice, perché sostanzialmente questo è un gioco che va nel senso, ancora una volta, della retorica padronale, delle politiche padronali, nel senso che da tanti decenni si insiste molto sul fatto che l'automatizzazione permette anche di fare, di per esempio, non lo so, attribuire a delle persone che sono competenti in un campo il lavoro giusto per loro, e che gli altri possono imparare o devono aggiornarsi o devono fare una nuova formazione, eccetera eccetera, che quindi tutto soltanto un problema di armonizzazione tra competenze e posti di lavoro, e ci siamo, tutti ritroveranno il loro lavoro. Questo è non soltanto contraddittorio rispetto al resto della retorica di "è finito il lavoro, tornate a casa, non ce n'è più per nessuno" e via di questo passo, ma è anche particolarmente pericoloso perché rigetta sui lavoratori la responsabilità di essere aggiornati rispetto al mondo del lavoro, che invece, le cui trasformazioni invece sfuggono ai lavoratori, perché sono nelle mani sostanzialmente di coloro che sono i decisori nel contesto economico. Adesso però c'è anche una maniera piuttosto, ecco, un po' terra terra di vedere un pochettino quali sono le competenze, le grandi famiglie di competenze che si aprono ai lavoratori di adesso e del futuro. E sostanzialmente io direi che ci sono due tipi di competenze: delle competenze dette ad alto valore aggiunto, ovvero sia tutto quello che riguarda i lavori di concetto, tutto quello che riguarda delle professioni che hanno bisogno di una lunga formazione, diversi anni di studio, oppure dei diplomi, oppure l'iscrizione a degli albi specializzati. Ecco, queste naturalmente sono considerate come quelle che sono al riparo dall'automatizzazione, e poi invece ci sono tutta una serie di attività che, andando verso il, diciamo così, l'estremo opposto, sono non qualificate, sono non specializzate, sono praticamente riconosciute come quelle dell'Umpen proletariat di antica dicitura. Io di solito si ha tendenza a considerare che i task, ovvero sia le mansioni meno specializzate, sono quelle più a rischio di automatizzazione. E io però invece ho un'idea un po' differente, del tutto differente in effetti, ovvero sia che se vediamo per esempio che cosa è successo adesso con i traduttori automatici, con i motori di generazione di immagini o di video, oppure con i nuovi software di generazione di testo, sono proprio le professioni ad alto valore aggiunto, quelle che domandano anni per conoscere una lingua o conoscerne due, oppure per imparare a scrivere un testo, oppure per imparare a diventare, non so, illustratore con più competenze, con software speciali della suite Adobe e via di questo passo. Ecco, sono proprio queste che sono le mansioni a più alto rischio di essere sostituite. Perché? Perché sostanzialmente si tratta di attività che sono facilmente riconoscibili e studiabili e anche automatizzabili, delle professioni sulle quali ci sono tanti dati perché, non lo so, gli illustratori producono tanti dati, nel senso che producono tante immagini, i traduttori producono miliardi, trilioni di testi che sono utilizzati per fare cose, per addestrare delle intelligenze artificiali. E invece cos'è che non riusciamo a automatizzare? E ripeto, sono anni che non faccio che intervistare queste persone il cui lavoro non è automatizzabile, il cui lavoro resta un lavoro umano anche se mal pagato, anche se non riconosciuto. E beh, sono proprio le persone che hanno un cosiddetto lavoro non qualificato. Quelli che intervisto io sono degli operai del dato, sono delle persone che a volte non hanno un diploma, a volte hanno un diploma ma non corrisponde assolutamente a quello che fanno e che sono pagati pochissimo. E perché non si automatizza il loro lavoro? Beh, giustamente perché sono pagati pochissimo da una parte e quindi conviene piuttosto pagare degli esseri umani poco piuttosto che starsi a inventare dei robot a volte costosissimi, e dall'altra perché sostanzialmente il loro lavoro, perché è invisibile, non produce abbastanza dati, non produce delle forme visibili e quindi automatizzabili. Quindi sostanzialmente il rischio è che sono persone come me, voglio dire, faccio il professore universitario, che rischiano di trovarsi rimpiazzati o sostituiti a termine, piuttosto che delle persone che, il cui lavoro è purtroppo molto molto mal pagato e che quindi è difficile da automatizzare perché non riconosciuto e non studiato.
Certo, ma facciamola l'altra domanda perché in effetti è persino più interessante, quindi visto che
ci sbarazzeremo prima o poi di queste
sì, cioè visto che diciamo siamo arrivati fin qui grazie ai dati che abbiamo fin qui prodotto, se smettiamo di produrli o perché magari perdiamo il lavoro come stavi dicendo poco fa te, o perché non abbiamo interesse più a farlo, perché utilizziamo quello che viene prodotto già dalle intelligenze artificiali, cosa succederà quindi per rinfrescare questo archivio di dati che potrebbe diminuire noi? Vai.
Vabbè, in realtà l'hai riformulata in una maniera molto più interessante di come me la fanno di solito, perché in realtà stai dicendo, beh, potrebbe anche essere un grande movimento, immaginiamoci un grande movimento politico di persone che sono, perché ne so, la decrescita dei dati e che smettono perché, non so, decidono collettivamente di smettere di produrre dati, smettere di contribuire a questa economia, ed effettivamente di fronte a questo calo di produzione di dati ci sarebbe un anche calo di performance delle nostre intelligenze artificiali. Questo è, come dire, è quasi un dato di fatto, nel senso che lo vediamo anche a livello micro in ciascuno dei nostri social. Immaginati per esempio, non lo so, che tu ti iscrivi a un nuovo social che usi poco, che cosa succederà? Che questo social ti farà delle proposte, dei suggerimenti, di contenuti, di acquisti o di qualunque, o di amici, che non sono assolutamente pertinenti rispetto a quello che ti interessa. Perché? Perché tu non hai prodotto abbastanza dati. Quindi meno dati produciamo, meno queste intelligenze artificiali funzionano, questi algoritmi funzionano. Allora, a questo punto c'è anche l'altra faccia della medaglia, è che possiamo immaginare un futuro nel quale questi dati non servono più, perché sostanzialmente avremo addestrato tutto l'addestrabile. Questa è la domanda come mi viene fatta di solito, dice, sostanzialmente anche queste persone che tu vai a intervistare, che io vado a intervistare in paesi a basso reddito, stanno sostanzialmente preparando l'automatizzazione che li sostituirà. La realtà è che no, non c'è questo, come non c'è del resto una fine prevista per la nostra fornitura gratuita di dati a Facebook, Google e compagnia, perché ogni volta che abbiamo finito, se mai ci arrivassimo, di addestrare un'intelligenza artificiale, ci troviamo di fronte a nuove intelligenze artificiali che spuntano, nuovi prodotti, oppure la necessità di aggiornare queste intelligenze artificiali, che hanno una certa tendenza all'obsolescenza e quindi devono essere sempre ricostruite. Il classico caso che faccio è, beh certo, se noi ci immaginiamo Siri nel 2011 o 12, Siri, l'assistente vocale dell'iPhone, nel 2012 era molto buono in inglese ma pessimo in altre lingue, soprattutto in lingue che sono considerate le lingue a bassa a basse risorse, cioè le lingue che non hanno abbastanza traduzioni, non hanno abbastanza testi scritti, non hanno abbastanza testi parlati. Allora, non ci riguarda nelle lingue del nord del mondo, ancora una volta, milioni, centinaia di milioni di persone parlano l'inglese, perfino il cinese o l'indiano o il francese e l'italiano anche, ma quando andiamo a vedere delle lingue che poi sono parlate anche da centinaia di milioni di persone, ma sono delle lingue a basse risorse perché sono nel sud del mondo, come l'Hausa o lo Swahili o lo Xhosa in Africa, sono delle lingue africane, ecco lì vediamo che questi traduttori automatici fanno schifo. ChatGPT funziona malissimo se io sono un locutore etiope, per fare un esempio. Quindi che cosa c'è bisogno di fare? Beh, ogni volta di riaddestrarlo, di migliorarlo, di introdurre nuovi dati, quindi ci sarà sempre un nuovo paese, un nuovo mercato, una nuova lingua nel quale queste intelligenze artificiali hanno voglia di proporre nuovi servizi, quindi ci sarà sempre un bisogno di addestrarli e di produrre nuovi dati. Quindi questa è una pessima notizia, perché se già noi ci chiedessimo, beh, oddio, tutta questa automatizzazione prima o poi andrà a diminuire la quantità di lavoro prodotta a livello globale, purtroppo questo non è vero, anzi quello che vediamo è che il numero di persone che lavorano per questo tipo di micromansioni, di microtask, sta esplodendo, soprattutto da dopo il Covid. Da dopo il Covid si è notato che effettivamente le piattaforme che prima facevano, non so, qualche centinaio di migliaia di utilizzatori, di microlavoratori, ecco, di questi annotatori di dati, moderatori, eccetera, c'erano qualche centinaio di migliaia, sono passati a 2 milioni, 3 milioni, 12 milioni, 15 milioni in Cina, e recentemente, nel novembre 2023, addirittura la Banca Mondiale, quindi non si può sospettare di essere un pericoloso comodi di sinistrorsi, la Banca Mondiale ha pubblicato un rapporto nel quale dicono sostanzialmente ci sono al mondo tra 160 e 400 milioni di persone che fanno questo lavoro. Allora, teniamoci calmi, è una esagerazione, soprattutto non si fanno delle stime, questo lo dico da persona che ha un minimo di formazione in statistica e in econometria, non si fanno delle stime basandosi su una forchetta così larga di 300 milioni di persone, ma comunque sì, stiamo indicando una cosa che nella ricerca scientifica una cifra che nella ricerca scientifica sta aumentando sempre di più. Sono anni che si dice che il numero di persone che fanno queste microtask sta esplodendo nel mondo e che potrebbe adesso arrivare a rappresentare, se la stima della Banca Mondiale fosse esatta, addirittura a rappresentare il 12% della forza lavoro mondiale. Quindi comunque sì, siamo di fronte a un fenomeno che purtroppo è sistemico, di sfruttamento sistemico a livello globale, e che è completamente nascosto invece da questo specchietto per le allodole che è ChatGPT e ogni tipo di intelligenza artificiale alla moda.
Ecco, e parlando sempre di futuro, abbiamo citato già iniziative di mobilitazione dei lavoratori nel nord del mondo, nel sud del mondo. Nel futuro cosa vedi come opportunità o come limiti per questo tipo di vertenze?
Come opportunità io vedo sostanzialmente l'articolazione, la combinazione, se vogliamo, tra movimenti dei lavoratori e movimenti per la difesa delle risorse naturali, perché è una cosa di cui non abbiamo parlato e perché meriterebbe poi una trasmissione a parte, è il fatto che queste tecnologie, tipo di intelligenza artificiale, non soltanto sono particolarmente esose in termini di lavoro umano, ma sono anche particolarmente esose in termini di risorse naturali. E quando dico risorse naturali, non soltanto energia o risorse di base, tipo l'acqua che serve per raffreddare i data center, ma anche nella produzione di tutta una serie di minerali strategici, come per esempio lo stagno, il litio, il cobalto, che sono delle cose necessarie per produrre gli aggeggi tecnici, gli equipaggiamenti tecnici su cui sono montate le intelligenze artificiali. Quindi se non consideriamo tutta la catena di produzione, se non consideriamo non soltanto il lavoratore che produce dei dati, ma anche il lavoratore che produce l'oggetto meccanico dell'iPhone o del laptop e via di questo passo, ma anche il lavoratore che estrae dalla miniera di cobalto a mano, purtroppo in Congo o in Madagascar, del cobalto che serve poi per le batterie dei nostri smartphone, abbiamo un problema. Quindi l'opportunità e anche la più grossa sfida per i movimenti del futuro è di combinare le rivendicazioni e i movimenti per la difesa della terra, per la difesa delle risorse naturali, per la difesa dell'ambiente, con i movimenti per la difesa dell'ambiente sociale, ovvero sia dell'ambiente umano, che è anche rappresentato dal lavoro.
Eh sì, estremamente condivisibile. Allora, grazie Antonio, cioè, hai davvero fatto un quadro molto, molto completo ed interessante. Come hai detto anche tu, dobbiamo tornare su alcuni temi, ma lo faremo, ci prenderemo il tempo per farlo in future puntate. Prima di lasciarci vorrei parlare di questo ciclo di webinar che state lanciando come Deep Lab, perché è un'opportunità anche per chi volesse approfondire ulteriormente queste tematiche. Dici di più.
Sì, dunque noi Deep Lab è un gruppo di ricerca, ma è anche un gruppo di attivisti. Ci piace dire un po' la Berlinguer all'epoca, siamo un laboratorio di lotta e di ricerca. Quindi da molto tempo facciamo una serie di iniziative con non soltanto con lavoratori, ma anche con ricercatori di un po' tutto il mondo. Adesso nel caso specifico il 26 di febbraio ci troveremo online qui in Italia, sarebbe a partire dall'1 di pomeriggio fino alle 19:30 per un webinar che parlerà di mobilizzazione dei lavoratori delle piattaforme tra l'Europa e l'America del Sud, e sarà in diverse lingue, diciamo così. Ecco, cioè, avete la possibilità di esercitare le vostre conoscenze in lingue straniere, soprattutto in lingue dell'America Latina come il portoghese e lo spagnolo, ma i nostri seminari sono sempre annunciati sul nostro sito, che si chiama deeplab.eu come Europa, quindi deeplab, deeplab.eu.
E naturalmente la partecipazione è gratuita.
Sì, certo, la partecipazione è gratuita, perché naturalmente siamo degli squallidi universitari che non guadagnano da questo tipo di iniziative, che sono aperte al pubblico.
E va bene, allora Antonio, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci.
Io ringrazio tutti, è sempre un piacere essere qui su Radio Onda Rossa, e ricordo a coloro che vogliono anche connettersi in streaming a un altro evento, che è quello che ho annunciato prima, il mercoledì e giovedì prossimo, quindi 21 e 22 febbraio, saremo al Parlamento Europeo per il Forum Transnazionale delle Alternative all'Uberizzazione. Arriva in un momento molto particolare, perché in Europa c'è stato c'è ancora tutta la negoziazione intorno all'AI Act, ovvero sia la direttiva sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto ci sono state bruttissime notizie per un'altra direttiva sul lavoro di piattaforma. Quindi immaginatevi una situazione nella quale in questo forum ci sarà parecchio da discutere e ci saranno parecchi lavoratori incazzati che con molto piacere ascolteremo e cercheremo di accompagnare nelle loro rivendicazioni future.
Bene, bene, allora anche per questo lunedì Entropia Massima finisce qui. Vogliamo salutare naturalmente il professor Antonio Casilli, che è stato con noi, e salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, in particolare chi lo ha fatto dal carcere o privata della propria libertà personale. E ci vediamo quindi con Entropia Massima il prossimo lunedì, mentre le trasmissioni proseguono con Disorder, che andrà in onda come di consueto alle 21:30. Sigla.